Si passa al successivo punto, articoli 175 e 193, decreto legislativo 18 agosto 2000, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Cedo la parola, come prima, al Presidente della Commissione, Laura Ermini.
La Commissione si è riunita, ha analizzato gli atti e ha espresso parere favorevole.
Ringrazio il Presidente e cedo la parola nuovamente all'Assessore Romei per la relazione del punto 5.
Grazie Presidente. Io, trattandosi di argomenti di bilancio e di diciamo fondamentale importanza per la vita dell'istituzione e della cittadinanza, chiederei se è possibile l'estensione dei tempi di intervento dai 10 minuti previsti ordinariamente.
Sì, accordo in questo caso l'estensione dei 10 minuti, per cui può procedere. Grazie.
Grazie. Prima di passare all'illustrazione della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 all'ordine del giorno della seduta odierna, vorrei ripercorrere in questa sede i punti salienti dei documenti pubblici, quindi scaricabili dal sito del Comune in quanto disponibili per tutti i cittadini, che descrivono la situazione rilevata all'insediamento da questa amministrazione per contestualizzare la variazione di assestamento di bilancio e le azioni conseguenti che intendiamo intraprendere. Questo per trasparenza nei confronti di questo Consiglio e di tutta la cittadinanza. In particolare, alcune recenti variazioni normative e l'esito delle verifiche degli enti esterni, quindi Corte dei Conti e Collegio dei Revisori, sugli esercizi pregressi, portano oggi a gestire una situazione diversa da quella che era stata ipotizzata all'inizio dell'anno corrente. Partiamo dalla situazione di bilancio, così come descritta dal Collegio dei Revisori, nominato quindi di nuovo insediamento, un po' come noi, lo scorso 29 marzo del 2019, nella relazione sul rendiconto 2018, che è stata inviata all'ente il 24 aprile e che è pubblicata nel sito del Comune. La relazione chiude con i seguenti rilievi, considerazioni e proposte. Allora, il primo punto è la raccomandazione di attivare velocemente le procedure per l'analisi dell'impatto sui conti di bilancio della cosiddetta rottamazione delle cartelle, cioè la legge 119 del 2000, decreto legge 119 del 2018, che dispone l'operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, quindi 10 anni, e per il nostro ente questo punto ha impatto per circa 350.000 euro. Questo vuol dire che rispetto ai residui attivi la nostra disponibilità va a diminuirsi di questo importo. Il secondo punto è quello, dice, no, rileva che non sono stati pubblicati sul sito dell'amministrazione i rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché i rilievi dell'organo di revisione amministrativa e contabile. Quindi, in adesione a questo, trovate pubblicato quella da cui io sto leggendo i punti, e da qui in avanti andremo a pubblicare tutte le relazioni delle Corte dei Conti e diciamo, le relazioni dell'organo dei revisori. Punto che invece impatta sul bilancio è il terzo rilievo, che dice: si osserva la scarsa efficacia dell'attività di incasso dei residui e si invita l'ente ad attivarsi per accelerare la riscossione, avente come obiettivo prospettico di non andare in anticipazione di tesoreria. E nella relazione trovate alcuni dati, io ne prendo solo uno per rappresentare quanto vi detto. Ad esempio, per quanto attiene i residui attivi dei tributi di IMU, TARSU, TIA, TARES e COSAP, Nel 2018, all'inizio dell'anno, i residui attivi erano 1.900.000 e il recupero è stato di 61.000 euro, in sostanza il 3,17%. Quindi a fine d'anno 2.300.000 sono stati iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità. In sostanza, come se avessimo solo atteso i pagamenti volontari senza fare azioni di sollecito di quanto dovuto. Poi su questo punto ritorneremo, ma lo spostare l'attivo sui fondi fondo crediti di dubbia esigibilità ha tutta una serie di conseguenze ai fini del bilancio, di impatti negativi che poi andremo a vedere nel dettaglio, ma che ci lega le mani e ci toglie un po' disponibilità di azione. L'altro è la raccomandazione di procedere con sollecitudine alla redazione e alla verifica dell'inventario. In sostanza, il nuovo principio contabile 4.2 applicato alla programmazione, il decreto legislativo 118 del 2011, chiede di riconciliare l'inventario, di fare la riconciliazione dell'inventario. Questa operazione non è stata ancora conclusa, quindi ci sta che quando lo andremo a concludere i dati del patrimonio possono andare a variare, quindi questa è un'azione che intraprenderemo quanto prima, non appena concluse queste procedure di bilancio. Altra osservazione: emerge che il fondo di dotazione è negativo di 1.281.000, vi risparmio le cifre spicciole da qui in avanti, e che l'ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione. Quindi qui partiamo con un gap. Infine, in relazione alle sanzioni del codice della strada, oltre a sollecitare il recupero dei residui attivi, che è nei termini generali che abbiamo visto, raccomanda la puntuale riconduzione dell'entrata di cassa alla linea guida della Corte dei Conti, cioè ci chiede di fare la gestione vincolata che abbiamo però già visto nel presente consiglio. Passo a un altro documento, la legge di bilancio, che approvata il 30 dicembre e conseguentemente la Ragioneria dello Stato, la Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato una circolare che vincola in particolare ancora di più i bilanci degli enti. In particolare, all'articolo 1, commi 819, 820 e 824 della richiamata legge 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale 247 del 2017 e 101 del 2018, prevede che le regioni, le province e gli enti locali, a partire dal 2019, quindi questa è un'altra cosa che ha impatto sul bilancio di quest'anno, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni del decreto legislativo 118, cioè toglie ogni discrezionalità e siamo obbligati, mentre finora erano delle indicazioni, ora siamo obbligati a utilizzarli. A maggior ragione per gli enti come noi che non sono virtuosi, e dopo vi dico i numeri di questa cosa, cioè qual è l'impatto sulla nostra realtà. Allora, il 25 di febbraio, passo a un altro atto ufficiale, il Consiglio aveva approvato il bilancio di previsione 2019 e qui vorrei ripercorrere brevissimamente l'andamento del bilancio negli anni 2017, 2018, 2019 per capire qual è l'orizzonte di partenza. Allora, le previsioni definitive del questi dati sono presi dal bilancio di previsione 2018 e dal bilancio di previsione 2019 pubblicati correttamente sul sito del Comune, quindi sono dati che ciascuno può leggere. Le previsioni definitive per il 2017, quindi un preconsuntivo nel momento in cui si presenta il bilancio dell'anno successivo, vedono 43.800.000 di accertamento di entrate e di conseguenza spese finanziate per lo stesso importo, quindi 43.800. La previsione per il 2018 è in aumento di 800.000 euro, quindi si passa a 44.600. Le previsioni definitive, quindi un preconsuntivo 2018, quando è stato presentato il bilancio di previsione 2019, vedono una manovra di incremento di 581.000 euro, poi mettetela in relazione con quella che faremo oggi, quindi 581.000 di variazione in aumento, e quindi passiamo a 45,2, quindi il consuntivo del 2017 era 43,8, si passa a un consuntivo di 45, allora previsione definitiva, non è il vero e proprio consuntivo, di 45,2. E mentre negli altri dati la cassa era praticamente allineata, previsioni di competenza e di cassa erano allineate, in questa previsione definitiva la cassa rimane a 44,1, quindi un milione sotto la previsione di cassa rispetto alla previsione di competenza. La previsione dell'anno 2019 nel bilancio di previsione è indicata a 42,1 milioni, quindi 2,5 milioni rispetto al bilancio di previsione 2018, 3 milioni rispetto al bilancio di previsione definitiva e anche 1,6 milioni rispetto al consuntivo 2017. Questo vuol dire che per il 2019 è stato possibile accertare entrate a bilancio e quindi finanziare spese per cifre significativamente importanti, più basse rispetto agli anni precedenti. Questo ha comportato che alcune missioni, e qui faccio solo alcuni esempi, ma immaginate che la diminuzione di spesa è stata spalmata su tutte le missioni, come naturalmente avviene. Ce ne sono alcune come l'istruzione e diritto allo studio, la tutela e la valorizzazione dei beni e le attività culturali, i trasporti e diritto alla mobilità, i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia, che hanno degli abbattimenti veramente importanti. Quindi il diritto allo studio si passa da 1.715.000 nel 2017, 1.795.000 nel 2018 e si scende a 1.300.000 di previsione. Nella tutela e la valorizzazione dei beni e dell'attività culturale 1,9 milioni nel 2017, 1,6 milioni definitivi nel 2018 che partivano da una previsione di 2,1 milioni, quindi in questo caso anche le previsioni erano più alte e poi purtroppo probabilmente i finanziamenti arrivati sono stati più bassi, ma da 1,6 milioni si passa a 600.000 nel 2019. Sui trasporti e diritto alla mobilità anche qui erano 2,8 milioni nel 2017, si passa a 4,1 milioni nel 2018, inizialmente previsti 3,6 con un incremento siamo andati a 4,100 per passare a 3,3 nel 2019, e qui vedremo anche che c'è una parte di TPL, una parte diciamo di spesa obbligatoria che abbiamo dovuto rifinanziare con assestamenti interni di bilancio e quindi non vedete nella manovra perché sono alla pari, ma perché una quota parte del TPL non aveva inizialmente finanziamento. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia si passa da 2,4 milioni nel 2017 a 3,000.000 nel 2018, che erano 2,008 poi con gli incrementi sono andati a 3,000.000. E quest'anno la cifra è 2,1 milioni, con un abbattimento quindi del 30% rispetto a quanto consuntivato nell'anno precedente. E come vi accennavo, per alcuni progetti è stato e sarà necessario finanziare con aggiustamenti interni spese obbligatorie o già previste da contratti vigenti che non erano state finanziate nel bilancio di previsione iniziale. Quindi queste sono magari cifre che non vedete in aumento, ma che ci richiedono di fare un assestamento interno tra le varie missioni. Un dettaglio che non ha impatto per quest'anno, ma per un altro anno, ma visto che c'ero ve lo racconto. Publiacqua, nell'ultima assemblea dei soci, di cui siamo azionisti allo 0,87% di quota, è stato approvato che a far data dal 2019 i dividendi saranno reinvestiti completamente e non saranno quindi più distribuiti dagli azionisti. Tenete conto che nel 2018 i dividendi, purché avessimo una quota dello 0,87 soltanto, sono ammontati a 155.000 euro. Quindi anche questa, per quest'anno beneficeremo dei dividendi, ma quando andremo a fare il bilancio del 2020 anche questo non sarà un accertamento che potremo mettere previsionalmente tra le disponibilità. Allora, sempre riguardo a quello che dicevamo del 2018, un'altra situazione di contesto, dobbiamo dire che nel 2018 c'è stata la variazione di soggetto gestore della tesoreria. Era scaduta la precedente convenzione, è stata fatta una gara, ha risposto soltanto Monte dei Paschi, che è l'attuale gestore, ma le condizioni sono molto più onerose rispetto alle precedenti. Quindi nei giorni scorsi è arrivato l'onere relativo agli interessi passivi del ricorso in tesoreria del 2018, che sono 20.540 euro. Quindi l'aver ricorso in tesoreria l'anno scorso, quest'anno ci comporta un maggior onere. Questo significa che mentre fino ad ora, negli anni scorsi, era quasi trasparente ricorrere in tesoreria rispetto a quando non avevamo cassa disponibile a breve, da quest'anno bisogna fare molta attenzione perché per ricorrere in tesoreria Monte dei Paschi si fa pagare e anche questo ci porta via un pezzettino di quelle che sono le disponibilità. Poi vorrei ripercorrere solo un attimo la questione sulla quale abbiamo deliberato nel consiglio che è stato fatto il 5 di luglio, cioè la Corte dei Conti ha fatto la delibera sui rendiconti 2015 e 2016 rilevando due cose. Una è quella relativa alla cassa vincolata rispetto agli incassi delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada. Quindi l'ente, sia per 2015-2016 c'è scritto la stessa cosa, cerco di andare veloce, l'ente ha attestato che le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada non sono rientrate nella cassa vincolata e pertanto non è stato costituito apposito vincolo di cassa. Allora, con la delibera 35 e 36 del 5 di luglio sono stati ricondotti a cassa vincolata gli importi, quindi anche degli anni successivi, ci siamo messi a posto 2015, 16, 17 e 18, sono mediamente 250.000 euro per ciascun anno, quindi 1.000.000. Nell'arco temporale però di questi 4 anni erano stati fatti interventi relativi a questi ambiti, quindi i semafori, la segnaletica, la manutenzione stradale, che è il 50% che ci chiedono di vincolare. Quindi di fatto sul bilancio definitivo non ha avuto grande impatto perché è soltanto stata una riconciliazione di capitoli, ma questo per il futuro vuol dire che quando si incassa da sanzione codice della strada non possono essere più utilizzate immediatamente come cassa disponibile come era stato fatto ora, ma devono venire immediatamente accantonati il 50% degli importi e poi verranno utilizzati quando ci sarà semafori, segnaletica, tutto quello che è, ma di fatto ci dimezza la disponibilità sulla cassa corrente. L'altro aspetto, che apparentemente era solo formale ma che diventa estremamente sostanziale, è il fatto della rappresentazione del risultato di amministrazione. Leggo quello del 2015, tanto l'avete già vista nella delibera nella seduta del 5 di luglio, e quindi giusto per ricondurvi a quello che è la questione. Risultato di amministrazione: la gestione complessiva si è chiusa dal punto di vista contabile con un avanzo di amministrazione pari a 4.190.000. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti, complessivamente quantificati per 6.600.000. Anche qui vi risparmio tutti gli spicciolini. Per cui il risultato di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2015 è negativo di 2.400.000. Quindi si passa da 4.100.000 positivo a 2.400.000, una rappresentazione diversa. Stessa cosa per il 2016, si passa da 5.100.000 a meno 2.300.000. Però qual è la conseguenza? Nella chiusura la Corte dei Conti dice: l'ente dovrà provvedere poi, per quanto riguarda l'impiego nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati e vincolati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, all'applicazione di quanto previsto dai commi 8, 97 e 900 dell'articolo 1 della legge di bilancio, che è la finanziaria di quest'anno. Allora, in concreto, e poi prende atto del piano di rientro dall'extra deficit, perché così è definito extra deficit, che era già stato approvato, che prevede un piano trentennale di rientro con una rata di 85.300 euro, quindi ogni anno dobbiamo finanziare questa rata, ma questo alla fine sarebbe il male minore. La finanziaria di quest'anno prevede che per gli enti in extra deficit, come il Comune di San Giovanni, ai commi citati, si possa utilizzare solo una piccola quota parte dell'avanzo. Quindi su 1.082.000 euro, che sarebbero stati la parte destinata agli investimenti, trattandosi di situazioni di extra deficit, noi possiamo utilizzare solo 106.000 euro. Quindi di fatto, se l'ente non è virtuoso, le nuove regole di bilancio ci impongono di accantonare anche l'avanzo, e lo potremo utilizzare solo quando ritorneremo ad essere virtuosi. Quindi in sostanza, se non si innesca un meccanismo positivo di rientro, anche se faremo degli utili, ne potremo utilizzare solo quota parte. La Corte dei Conti il 25 luglio, e questo atto vi sarà formalmente inviato a tutti i consiglieri e sarà pubblicato nel sito del Comune, ha dato riscontro positivo alle misure che abbiamo intrapreso, sia quindi della violazione del codice della strada, il piano di rientro dall'extra deficit con questa rata annuale, raccomandando però che poi nei prossimi bilanci ci atteniamo a questi vincoli. Quindi ecco, questo è un atto che poi vi sarà dal segretario inviato, e però ecco, dà atto, la Corte dei Conti dà atto delle azioni che abbiamo intrapreso. Prima di passare alla variazione di bilancio, la verifica straordinaria, che è stata effettuata come previsto da normativa, la verifica di cassa tra il sindaco uscente e quello entrante, alla presenza naturalmente del collegio dei revisori. Al 9 di giugno la cassa è risultata in negativo di 300.000 euro, stiamo di fatto ricorrendo in tesoreria anche quest'anno. Tenendo conto che il 31 di maggio scadeva la Tari e che eravamo già in pagamento di IMU, il fatto che la cassa sia in negativo non è un buon segnale, e i revisori hanno evidenziato anche a termine della relazione di questo passaggio di cassa la difficoltà di cassa, l'eccesso di spesa corrente, e raccomandano comunque l'attenta recupero dei residui attivi. E poi vabbè, ridicono che non ci siamo dotati della cassa vincolata, ma ce l'avevano detto un giorno prima, quindi faremo in modo che per quando ritornano ci saremo dotati della cassa vincolata. Vengo quindi in questo contesto, che mi premeva comunque condividere. Abbiamo previsto permanere degli equilibri di bilancio con la manovra, e quindi è quello che è l'atto che portiamo all'approvazione di oggi. È previsto dall'articolo 193 del testo unico che entro il 31 luglio deve essere deliberato il permanere degli equilibri di bilancio. A tal fine, come di consueto, è stato richiesto a ciascun servizio la situazione delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni di inizio anno, con la richiesta di segnalare le economie che previsto che erano state fatte e la necessità di ulteriori fabbisogni, al fine di procedere all'eventuale assestamento di bilancio e poter procedere alla dichiarazione di mantenimento degli equilibri di bilancio. Da alcuni servizi che pur tuttavia hanno attestato l'assenza di debito di fuori bilancio, non siamo in situazione di debiti fuori bilancio, sono stati richiesti stanziamenti importanti rispetto al bilancio di previsione 2019, e abbiamo visto che purtroppo le entrate accertate, quindi le spese che era possibile fare nel 2019, erano notevolmente più basse rispetto agli anni precedenti. La percezione che abbiamo avuto è che alcuni servizi non abbiano preso atto di quella che era stata la previsione di bilancio di inizio anno e quindi abbiano iniziato virtuosamente a lavorare per portare a pareggio di bilancio con la disponibilità che era stata assegnata, ma che in un qualche modo si fossero aspettati una manovra analoga a quella che era stato possibile fare negli altri anni. In questo contesto voi capite che noi non possiamo fare una manovra importante perché non ci sono le condizioni. Quindi siamo in una situazione di eccessiva spesa corrente, contemporanea scarsa attività dei recuperi dei residui attivi e stiamo già ricorrendo in tesoreria. Quindi al di là della proposta di assestamento che avete e che poi brevemente illustrerò, sarà necessario intraprendere azioni strutturali per riportare a virtuosità la gestione complessiva del bilancio, dell'attività e del bilancio. Andando nello specifico, la proposta di assestamento, l'analisi dei diversi titoli ha portato alla possibilità di fare ulteriori accertamenti per 133.000 euro. Avete visto che l'anno scorso c'era stata la possibilità di farla di 580.000, quest'anno purtroppo questo. Quindi, considerato il vincolo massimo di utilizzo dell'avanzo e in situazione di cassa già in sofferenza, abbiamo fatto un riequilibrio prudente a seguito di entrate che è possibile accertare e che sicuramente si trasformeranno in entrate certe a fine anno in relazione a situazioni che si sono evolute positivamente durante l'anno. Quindi ruoli tari, l'iscrizione al ruolo tari è passato da 2.900.000 a 3.100.000, quindi potevamo mettere a entrata 200.000 euro in più. Abbiamo fatto un accertamento prudenziale di 100.000 perché siccome nel nostro comune il pagamento volontario si attesta circa al 70% a fronte degli accertamenti, come il 30% non viene in prima battuta pagato. Quindi per poter mettere sulla base dello storico, proprio da bilancio, il vincolo è che per poter mettere 100.000 disponibili di spesa noi dobbiamo mettere 33.333 euro a fondi di dubbia esigibilità. Quindi di fatto andiamo a consumare i 133.000 euro dei 200 che erano disponibili. 10.000 euro vengono da economie sulla gestione del personale, perché rispetto alla previsione di inizio anno, quota 100 e una serie di circostanze si sono realizzate e ci permettono di fare 10.000 euro di economie, e 23.000 euro da un recupero di utenze di un ente convenzionato che a seguito della definizione di un aspetto tecnico ci porta a poter inviare la richiesta e quindi prevedere entrate per 23.000 euro. Quali sono le spese che abbiamo deciso di incrementare e di finanziare con questi 133.000 euro? In linea con le linee programmatiche delle quali ho appena letto i punti essenziali, abbiamo deciso di andare sulle manutenzioni per il decoro della città, un pezzetto di finanziamento del TPL, come vi dicevo inizialmente non era, è una spesa obbligatoria, non era finanziato. Siamo andati sul sociale, in particolare per pagamento diretto ai minori in istituto che erano finanziati solo in quota parte a inizio anno. Poi siamo andati sulla cultura per continuare a finanziare manifestazioni culturali che annualmente vengono fatte e che ad oggi non avevano la copertura. Poi le spese, abbiamo messo a bilancio le spese per le notifiche delle cartelle per i recuperi dei tributi non versati nel 2017 e il 2018, cioè per iniziare l'azione di recupero dei residui attivi che ci raccomandano ma che è sana per il bilancio, quindi da qui alla fine dell'anno andremo a fare invii e trasformare in cartelle rattoriali il 2017 e 2018 che non è stato pagato. Per altre missioni per le quali sono state presentate richieste di incremento sarà necessario verificare l'effettiva situazione e prevedere eventuali riequilibri tra diverse missioni già finanziate. Faccio un esempio di situazione, ma che è uno anche dei più importanti, le forniture energetiche. A fronte di una spesa nel 2018 di 840.000 euro, nel bilancio di previsione del 2019 ne erano stati previsti 675, probabilmente ipotizzando azioni di contenimento che però non sono state realizzate. Quindi la stima di spesa nel 2019 fatta dagli uffici supera quello che era stato il consuntivo del 2018. Allora qui abbiamo bisogno di verificare nel dettaglio la situazione, vedere se le azioni che erano state previste di ottimizzazioni riusciamo a farle in questo momento e quindi quanto in economia riusciamo a portare da qui alla fine dell'anno, e poi capire quali sono stati i consumi in aumento su quali siti e quindi intraprendere azioni concrete per la riduzione dei consumi. Ma capite che non si poteva fare in un mese. Abbiamo individuato quali sono le azioni e poi dovremo andare a intervenire in modo da avere una situazione definita entro il 15 di novembre. In questa situazione è necessario intraprendere da subito azioni di controllo della spesa e il recupero dei residui attivi per riportare la cassa in equilibrio, oltre a naturalmente a guardare, questo non vuol dire che non faremo niente, a guardare verso gli enti superiori, regioni, Stato e Comunità Europea, e già ci stiamo muovendo per il finanziamento di alcuni progetti e cofinanziamento in modo da individuare progetti che siano attuabili nella nostra città. Per quanto riguarda i residui attivi dei tributi, che è una delle azioni che ci sollecitavano a fare, nel maggio sostanzialmente di quest'anno sono stati inviati i ruoli per accertamenti tari 2014, 2015 e 2016, che non erano stati inviati. Quindi di fatto già da questo invio che è stato appena fatto probabilmente recupereremo parte del passivo e ci attrezzeremo per mandare subito, immediatamente, con i tempi tecnici di revisione delle anagrafiche, anche 2017 e 2018, in modo da recuperare, ma soprattutto per riportare al senso civico i cittadini. Cioè è necessario che ognuno adempia agli obblighi di pagamento. Noi abbiamo il dovere, oltre al rispetto di quanto dovuto alla Carta dei Conti, e i revisori ci hanno anche ricordato, recuperare mancati pagamenti per poter svolgere le azioni di programma che ci siamo prefissati e per i quali ci siamo impegnati verso la cittadinanza. Un'ultima cosa, stiamo definendo tutta una serie di strumenti tecnici, tra i quali l'istituzione di un comitato mensile tra tutti i responsabili degli uffici e tra le PO, in modo da fare una verifica puntuale degli andamenti di bilancio, quindi sia delle economie che delle spese ulteriori, in modo tempestivamente da poter tenere sotto controllo la situazione. In estrema sintesi, situazioni di contesto, in parte dovute a evoluzioni normative e interpretazioni nuove degli organi di controllo, in parte dovute ad eventi verificatisi nella gestione appena conclusa, impongono un cambio di passo nella gestione, un immediato riordino della macchina amministrativa ed un rinnovato impegno civico di ciascun cittadino. Grazie.
Grazie all'assessore Romei. Si apre il dibattito sul punto 5.
Posso parlare?
Sì.
Chiedo la parola.
Sì, sì, può parlare.
Allora, grazie all'assessore Romei per questa relazione dettagliata e che abbiamo ascoltato in parte anche alla Commissione Bilancio. Diciamo, il gruppo consiliare Liste Civiche San Giovannesi prende atto di ciò che viene detto oggi, che è stato detto in commissione, e quindi in pratica ci viene chiesto di approvare un equilibrio di bilancio che in parte è sospeso per una cifra importante, sono questi 300.000 euro, però a questo punto vorrei far presente quello che tutti noi abbiamo già letto e che è il parere della responsabile del servizio finanziario del Comune di San Giovanni, il quale appunto su questa variazione di bilancio di cui oggi si discute e che dovrà essere approvata, questo responsabile dà parere positivo, però pone una condizione al comune, al consiglio comunale e all'ente, che entro il 15 settembre di questo anno venga fatta un'attenta e puntuale verifica delle somme necessarie a finanziare i capitoli di tre servizi in particolare, che sono le fonti energetiche, il sociale e la cultura, quindi tre settori fondamentali. E proprio sulla scorta di queste analisi, di queste indicazioni, oggi, su sua indicazione, perché è proprio il responsabile dei servizi finanziari a consigliare, diciamo, qui l'assessore al bilancio, il consiglio comunale e il comune in generale, a bloccare queste somme per almeno 300.000 euro, per appunto far fronte a questi impegni di spesa obbligatori che sono già stati contrattualizzati. Io leggo, insomma, è un'analisi dettagliata, anche un po' preoccupante, di questo responsabile, che non si è insediato da molto e che giustamente ha voluto evidenziare e mettere all'attenzione dell'ente queste criticità. Per quanto riguarda le fonti energetiche, infatti, si legge che dice che è necessario che le utenze di tutti i tipi siano analizzate una per una con la relativa indicazione del POD, che è il codice identificativo dell'utenza, con dati e numeri precisi e inconfutabili. E come del resto dice il Cintelli, per altre richieste del medesimo servizio che non sono state prese in considerazione perché tardive o troppo generiche. Sono stati richiesti importi con descrizioni sintetiche e poco approfonditi. È necessario inoltre che sia strettamente indicato l'iter che il documento della fattura elettronica fa, dall'arrivo presso il protocollo alla sua presa in carico, quindi mette in evidenza queste criticità sulle fonti energetiche. Sul sociale il responsabile continua e evidenzia che in relazione a questo servizio è necessario che sempre entro il 15 settembre siano più puntuali e chiare le richieste di fabbisogno e che debbano essere spiegate in modo oggettivo e chiaro, inoltre, per ogni somma ulteriore, e vengano dettagliate le singole richieste, fornendole le debite motivazioni in forma scritta. Sulla cultura, al punto 3, dice: dovranno essere attentamente valutate le spese per l'attivazione di nuovi servizi, già nel 2019, quindi già in questo anno. Scelta sconsigliata, perché questa scelta di attivare nuovi servizi sulla cultura, perché dice il responsabile, questa farebbe aumentare la spesa corrente in un ambito che non è neppure obbligatorio, che portano a un incremento della spesa corrente di notevole entità. Queste sono le sue parole testuali. In particolar modo si ritiene che nei prossimi anni, 2020 e 2021, la contrattualizzazione di maggiori spese in questo settore appesantirà ulteriormente il bilancio fino alla loro difficile sopportazione. Continua il Cintelli dicendo: si fa presente a tutta l'Assemblea che il Comune di San Giovanni Valdarno ha la necessità di ridurre in modo sostanzioso quello che diceva l'assessore, cioè la spesa corrente, che risulta essere molto elevata, in particolare tutte quelle voci di bilancio che riguardano sia spese correnti sia contributi, che dovranno essere approfondite e ridotte, spese per utenze comprese, e infatti delle utenze ne abbiamo parlato in commissione bilancio. Relativamente all'entrata, viene fatto notare che generalmente è demandata al servizio finanziario, ma quasi tutti i vari servizi hanno chi più chi meno dei capitoli di entrata che è necessario che siano curati maggiormente. Nel caso particolare dell'ufficio tributi si sta cercando di recuperare un gap di arretrato. Vado oltre, segnala inoltre il responsabile appunto questa criticità di cassa che l'ente si trova a sostenere e che è dovuta alla lenta realizzazione della fase dell'entrata, mentre la spesa risulta essere particolarmente veloce. dice, è anche questo il motivo per cui è necessario ed obbligatorio procedere ad una revisione globale della spesa, anche alla luce dei bilanci degli anni prossimi, quindi, come diceva l'assessore, 2020-2022, salvo poi procedere all'aumento delle aliquote e delle tariffe, ma tale intervento, se non inserito in un programma di riduzione della spesa corrente, viene vanificato nel giro di poco tempo. Poi il responsabile del servizio finanziario dice anche qualcosa sulle risorse umane e dice, consiglia un attento utilizzo di queste risorse umane. Quindi ora è presente, quindi lo sto leggendo in diretta. Secondo insomma questo parere bisogna procedere nella progressiva diminuzione del personale e conseguentemente della spesa relativa, effettuando assunzioni solo per lo strettissimo necessario, in seguito a pensionamenti e mobilità. Allora, questo è un quadro ovviamente non roseo e ovviamente noi non possiamo dare atto che questo quadro non può essere ascritto alla responsabilità del sindaco. Questo quadro, diciamo, così descritto non può essere ovviamente ascritto alla responsabilità amministrativa e gestionale né del sindaco attuale quindi, né dell'attuale giunta, questo è scontato. Però il mio gruppo intende evidenziare che secondo appunto la nostra idea c'è comunque una responsabilità politica che è da scrivere anche all'attuale sindaco per il solo fatto, però non di poca importanza, che l'attuale sindaco era anche il segretario del partito che ha sostenuto per 5 anni la giunta che ha determinato questi risultati. Queste criticità non è la prima volta che vengono evidenziate, sono state evidenziate in ogni consiglio da chi mi ha preceduto sono state evidenziate anche da i precedenti revisori dei conti. Io ho diversi documenti dove ci sono dei passaggi che poi ogni volta nel consiglio comunale i precedenti consiglieri delle liste civiche San Giovannese hanno messo all'attenzione della giunta precedente e in particolare mi riferisco a quel parere che venne dato nel febbraio 2018 dal precedente collegio dei revisori, che appunto, come diceva l'assessore, è di recente cambiato, c'è stato un avvicendamento, e anche il precedente collegio in questo parere redatto nel febbraio 2018 evidenziava in ogni modo il collegio dei revisori non può che evidenziare l'equilibrio di cassa dell'ente deve rappresentare un obiettivo primario, considerato che, come evidenziato nel relativo paragrafo, l'ente ha realizzato un risultato negativo dell'andamento nell'ultimo esercizio e i margini gestionali appaiono ridotti stante un modesto saldo di cassa. Ad oggi le previsioni di cassa indicano un rispetto dell'obiettivo previsto per legge, ma si rende necessaria una verifica costante e puntuale nel corso dell'esercizio dell'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, come correttamente evidenziato anche dalla nota pervenutaci dal responsabile del servizio finanziario. Questa nota del precedente servizio finanziario è in linea, prima c'era la dottoressa Benucci, adesso c'è il dottor Cintelli, è in linea appunto con quanto detto oggi il 24/7 del 2019 dal Cintelli. Infatti nel luglio 2018, quindi dopo questo parere, c'è un verbale del Collegio dei Revisori dei Conti precedente che appunto dice questo. L'ente si trova in una situazione di ricorso all'anticipazione di tesoreria consistente e prolungata e pertanto si rende necessario intraprendere quanto prima una serie di azioni finalizzate al suo rientro, anche al fine di rispettare l'obiettivo di cassa al termine dell'esercizio. Tuttavia, la proiezione degli equilibri finanziari consente di prevedere il rispetto degli equilibri di competenza, nonché il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, seppur con le necessità di attivare quanto prima alcune azioni già evidenziate nella comunicazione del responsabile di servizio finanziario del 19 luglio 2018, che appunto era la dottoressa Benucci. Diciamo che a questo ha fatto seguito nel 2019, il 24 aprile, dopo l'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, una relazione dell'organo di revisione nuovo, di nuovo insediamento, che raccomanda l'ente di attivare velocemente le procedure per l'analisi dell'impatto sui conti del bilancio della comunicazione pervenuta relativa all'operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, disposta dall'articolo 4 del decreto legge 119/2018. Dice anche il nuovo collegio, sempre il 24 aprile 2019, che non sono stati pubblicati sul sito dell'amministrazione i rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo. Quindi a questo scopo è importante quello che è arrivato e che è stato oggi comunicato dall'assessore, e che quindi sono, è un aggiornamento in questo senso. Quindi da questo punto di vista l'assessore è lodevole. Nonché i rilievi dell'organo di revisione amministrativo e contabile, e quindi raccomandava nell'aprile 2019 di farlo quanto prima. Osserva il Collegio dei Revisori la scarsa efficacia dell'attività di incasso dei residui, di cui abbiamo parlato prima, e invita l'ente a attivarsi per accelerare la riscossione, avendo come obiettivo propedeutico di non andare in anticipazione di tesoreria. E quindi raccomanda inoltre anche di fare in maniera sollecita un inventario dei beni e la conseguente rivalutazione o svalutazione di questi beni. Da ultimo, e concludo, c'è un ultimo documento che vorrei evidenziare, che è quello del 25 febbraio 2019, e che è un altro parere del nuovo collegio, e è un parere sulla salvaguardia dei equilibri di bilancio di assestamento generale, a cui poi ha fatto seguito il parere del responsabile, che appunto, e a cui credo il responsabile si sia anche in parte rifatto. Il collegio dice: considerata l'estrema rigidità del bilancio, anche alla luce delle criticità nella tempistica delle entrate, sia in conto competenza che in conto residui, raccomanda in primis un'attenzione particolare all'implementazione di procedure di attenzionamento e accelerazione della riscossione. Poi un'estrema oculatezza nella gestione della spesa corrente prevista e un'immediata e costante verifica dell'andamento della spesa nel rispetto degli stanziamenti previsti nel bilancio. Quindi io, alla luce di tutto questo, termino il mio intervento e poi dopo procederemo con il voto. Grazie.
Grazie il consigliere Scarnici. Aveva chiesto parola il consigliere Ermini. Prego.
Grazie Presidente. Innanzitutto ritengo sia doveroso ringraziare il Sindaco, l'Assessore e tutti i dirigenti responsabili dell'area che in così breve tempo, sostanzialmente in meno di 30 giorni, hanno svolto un lavoro preciso e attento in vista dell'odierno Consiglio Comunale. Tutta la parte relativa al bilancio dell'ente è stata studiata con interesse di impegno, avendo specifico riguardo alla corretta e concreta individualizzazione di quelle che sono le effettive entrate comunali e le fondamentali ed inevitabili spese che questo ente si trova a sostenere, nella doppia declinazione delle spese fisse e di quelle indirizzabili. Inutile dire che questo enorme e preciso lavoro non è altro che la chiara dimostrazione del cambiamento che dal 9 giugno 2019 ha coinvolto questo Comune ed evidenzia quello che è l'impegno serio e puntiglioso del nuovo Sindaco, della Giunta e spero di tutto il Consiglio Comunale, unito nella maggioranza e nelle minoranze, nel perseguire l'obiettivo di risanamento, rinascita e valorizzazione di questo Comune. Il cambiamento dunque che San Giovanni chiedeva, che San Giovanni sta avendo e che avrà. La maggiore attenzione alla cura della macchina amministrativa, che accanto all'ambiente, alla cultura e al sociale è stato uno dei capisaldi del programma politico portato avanti durante la campagna elettorale, uno degli ambiti in cui l'intervento della nuova amministrazione sarà sicuramente più pregnante e si auspica risolutivo, in modo da poter rimettere in marcia una macchina che, come esposto dai relatori, da troppo tempo si muoveva in affanno. La situazione economica dell'ente, purtroppo, come evidenziano i numeri che ci sono stati descritti, è difficile. Ciò viene detto senza alcuna volontà di addossare la totale responsabilità dell'odierna instabilità all'operato della precedente amministrazione, in una sorta di scaricabarile, quanto piuttosto per fare una fotografia netta e reale della condizione in cui si trovano le casse del Comune di San Giovanni e per mettere quello che è un punto zero da cui poter successivamente misurare la realizzazione di quegli obiettivi che il programma politico presentato dall'allora candidata Valentina Vati si prefissava di raggiungere. Analisi puntuale e precisa quella fatta dal sindaco e dall'assessore, dunque punto di partenza per tutti, anche delle forze di minoranza che con i loro interventi in opposizione potranno dare stimolo alla realizzazione dell'opera di risanamento e non essere solo critica sterile all'attività e alle scelte di stampo politico. La lettura dei documenti contabili fatta dai relatori ha rilevato il dato preoccupante di un passaggio di cassa tra la vecchia e la nuova amministrazione deficitario di circa 300.000 euro. Una circostanza seria che seppure abbia costretto l'organo revisore ad esortare l'amministrazione a fare un passo indietro rispetto a una gestione fino ad oggi probabilmente troppo dispendiosa, non comporta che l'ente sia strutturalmente deficitario. Il dato, come detto, preoccupa, ma può essere oggetto di azione attraverso interventi mirati e ponderati, che dovranno non solo tendere a ridurre le spese dell'ente, che non hanno carattere fisso, ma che dovranno anche puntare ad aumentare le entrate, sia attraverso il reperimento di nuovi fondi esterni, ma anche attraverso il recupero dei crediti che per troppo tempo sono rimasti privi di un intervento recuperatorio serio e puntiglioso. L'attuale amministrazione, nel predisporre il documento programmatico, nonostante fosse di fronte a una situazione difficile, ha voluto in ogni modo seguire le linee del programma politico con cui si è presentata alle elezioni, tanto che oltre a un ulteriore piccolo impegno relativo alla manutenzione dell'ente, si è cercato di dirigere le entrate di sicuro reperimento verso i settori della cultura, del sociale e dell'ambiente. E anche in relazione a questi nuovi finanziamenti appare di primaria importanza sottolineare un'inversione di tendenza rispetto a quelli che sono stati gli anni passati, nella misura in cui i fondi che vengono stanziati rispetto a quanto previsto sono importi che possono essere considerati entrate economiche certe e sicure. Oltre a dover sottolineare e sinceramente anche apprezzare la diversa metodologia con cui ci si è approcciati alla finanza del Comune di San Giovanni, smettendo di chiedere ad ogni singolo dirigente quante fossero le risorse necessarie per raggiungere determinati obiettivi, quanto piuttosto indicare agli stessi organi di competenza quante fossero dette risorse attraverso le quali raggiungere gli obiettivi fissati. Perché il messaggio che deve passare è una sorta di questi sono i fondi, fate la più strada che potete verso quelli che sono gli obiettivi. Del pari non si può che valutare in maniera positiva il modo prudente con cui sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio, destinando alle varie missioni solamente gli importi minori rispetto a quelle entrate che sulla carta sarebbero da considerarsi più consistenti. Prudenza e sottovalutazione delle entrate al fine di non trovarsi in un secondo momento a dover fare i conti con una mancanza di fondi e una moltitudine di progetti rimasti incompiuti. In conclusione, piccole manovre e piccoli interventi mirati di cui si ha, se non l'assoluta certezza, un ampio margine di possibilità di attuazione ed una ragionevole sicurezza di realizzo. Infine, un ulteriore apprezzamento va fatto alla serietà metodologica con cui il bilancio dell'ente è stato analizzato e ritoccato, tanto che nell'immediato il lavoro svolto si è diretto nel senso di mantenere gli equilibri, pur cercando di rispondere alle necessità primarie riscontrate in alcuni ambiti, come quello sociale e culturale, consapevole che non sarà possibile, a breve termine perlomeno, rispondere alle aspettative dei cittadini. Lavoro eccellente dunque quello fatto in così breve tempo e che ha approfondito unicamente quella che potrebbe essere considerata come la punta dell'iceberg, e che ha fatto prendere consapevolezza che tutto il comparto economico e finanziario dell'ente andrà analizzato in maniera più approfondita anche sul piano triennale, e che dunque le stesse linee programmatiche di investimento lasciate in eredità dovranno essere frutto di revisione e di ricalcolo.
Grazie. Grazie, ringrazio Ermini. Chiedo... Sì. Prego Martino.
Stavolta funziona. Allora, volevo solo fare un paio di considerazioni. La prima, che si evince anche dalla relazione dal parere del Cintelli, è che la criticità del bilancio fondamentalmente è dovuta all'eccesso di spesa corrente, cioè abbiamo una spesa corrente molto forte che porta a una criticità di bilancio non solo, ma anche a una rigidità del bilancio stesso, perché se la spesa corrente è forte è difficile da far calare. Tant'è vero che nel bilancio, correggetemi se sbaglio, è previsto proprio per raggiungere l'equilibrio di cui si parlava prima, di fatto un taglio degli investimenti, soprattutto in termini di conto capitale, almeno da quello che si evince dal documento. Taglio degli investimenti che comporta in un settore che mi sta particolarmente a cuore, quello della scuola, vista anche le criticità evidenziate in precedenza sull'edilizia scolastica, comporterà delle difficoltà nel prossimo periodo. Allora, l'altra cosa che avevo notato nel bilancio e mi sembrava un pochino particolare è il fatto di avere evidenziato, per esempio, un aumento delle entrate tributarie. Ce l'ha con me. Si sente ora? No, più. Va bene, ovviamente è la stessa frequenza allora. Comunque, l'altra cosa che ho evidenziato è il fatto che si evidenziava un aumento delle entrate tributarie, in particolare dell'addizionale IRPEF, che mi risulta difficile da comprendere perché di fatto la popolazione di San Giovanni Valdarno è un dato, non credo ci sia un aumento dell'IRPEF perché non siamo purtroppo in un momento di crescita economica, e l'altra cosa, e non credo che ci possa, quindi che ci possano essere in assenza di ritocchi dell'aliquota, che credo sia al massimo, è una cosa un pochino da rivedere. E l'altra cosa che volevo mettere in evidenza, per cui inviterei anche la Giunta a lavorarci sopra, è l'ultima parte della relazione del Cintelli, quando si parla, dice: in ultima analisi si consiglia l'attento utilizzo delle risorse umane. Si è parlato prima che uno dei vantaggi, ora dovrei capire come si arriva a 10.000 euro, perché sul personale interno si parla di una diminuzione di spesa di 10.000 euro legata al discorso di quota 100 fondamentalmente, cioè un aumento dei pensionamenti rispetto a quanto previsto, giusto? Un pensionamento significa almeno uno stipendio in meno, e non credo che sia di 10.000 euro lo stipendio stesso. Comunque si diceva, si consiglia l'attento utilizzo delle risorse umane procedendo nella progressiva diminuzione del personale e conseguentemente della spesa relativa, effettuando assunzioni solo per lo strettissimo necessario in seguito a pensionamento e mobilità in uscita. La cosa, diciamo, questo è un invito anche per la Giunta, è proprio a non ricorrere a ulteriori assunzioni all'interno del Comune, visto anche a tempo eventualmente determinato, cioè ricorrere solo esclusivamente laddove sia strettamente necessario. Bene, finito.
Se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, cederei la parola per la risposta all'assessore Romei. Ok, allora cedo la parola al dottor Cintelli per chiarire qualche aspetto tecnico, visto che è stato citato più volte, e poi all'assessore Romei.
Pronto? Cioè, volevo solo dire che la mia è stata una relazione estremamente tecnica, che desideravo mettere a conoscenza dello status quo degli amministratori e anche consiglio comunale. Volevo rimarcare la tecnicità della mia relazione.
Ringrazio gli intervenuti per l'attenta lettura, che come un po' ho fatto io, per qualcuno è una novità, quindi abbiamo speso questo mese di luglio a studiare i bilanci del Comune, ma questo vuol dire che c'è un attaccamento e una voglia di fare bene per la cittadinanza, e questo mi conforta, perché stamane mattina uscendo mio marito mi ha detto, e mi vede studiare su tutte queste carte, mi ha detto: oggi li stendi? E io gli ho risposto: no, li voglio appassionare, perché voglio che questa giunta e questo consiglio faccia delle cose importanti per San Giovanni, e questo si può fare soltanto se ci si appassiona alle cose, credo, come tutte le attività che ognuno di noi fa tutti i giorni nella vita. Quindi, premesso questo, che è una nota personale ma che dà il segnale di come vogliamo lavorare, passo agli aspetti tecnici. Quello che diceva il consigliere Scarnici in parte erano aspetti che anch'io avevo affrontato nella presa d'atto, nella relazione delle cose analizzate. In alcuni ambiti ci siamo già mossi. Uno dei rilievi che fanno revisori e che hanno fatto sempre anche in passato è il recupero dei residui attivi. La ragioneria, prima ancora del nostro insediamento, si era già mossa per tutto il recupero del 2014, 2015 e 2016, e questa manovra di bilancio prevede uno stanziamento per la postalizzazione in modo da andare a richiedere 2017 e 2018, perché una delle prime cose che mi ha detto Cintelli quando ho cominciato a praticare gli uffici, mi ha detto: più il credito è fresco e meglio si recupera. Voi capite che andare a chiedere un credito del 2014 tra persone, l'anagrafica, persone che si sono trasferite, persone che sono decedute, dobbiamo andare a chiedere agli eredi, diventa difficoltoso. Ma si innesca un meccanismo poco virtuoso, perché se il cittadino, a fronte di un mancato pagamento, nessuno gli dice, magari è una dimenticanza, nessuno gli dice: guarda, non hai pagato, ricordati che è un tuo dovere, hai pretese, doveri e diritti e doveri, ma è un tuo dovere pagare le tasse. Se nessuno glielo dice, non c'è magari neanche il pagamento volontario. Quindi abbiamo già iniziato questa azione del recupero dei residui attivi. Per quanto riguarda tutte le segnalazioni fatte delle relazioni, sia dei revisori ma anche della responsabile dell'ufficio, noi abbiamo già, cosa che non era mai stata fatta in passato, noi abbiamo già convocato per venerdì, per domani l'altro, i revisori dei conti che si sono dati disponibili, e faremo un tavolo tecnico con tutti i responsabili degli uffici, con tutti i PO, per andare a illustrare anche a loro, come stiamo facendo a voi, massima trasparenza, quella che è la situazione, e perché si mettano in piedi con un monitoraggio mensile tutte le azioni da intraprendere per arrivare a fine d'anno con pareggio di bilancio e con la realizzazione massima possibile dei progetti per questo comune. Passando alle utenze, alcune delle azioni concrete, entro un po' nel dettaglio così capiamo, ci sono delle convenzioni con alcuni enti che prevedevano già il passaggio delle utenze. Nella convenzione era scritto che doveva essere fatto il passaggio delle utenze agli utilizzatori. La convenzione non è stata attuata, quindi queste bollette continuano ad arrivare nella spesa corrente del comune. Poi noi ne chiediamo il rimborso, ma in alcuni casi non è sull'effettivo, perché magari arriva in ritardo, ma su uno stimato degli anni precedenti. Quindi capite che far fare entro settembre l'allaccio dei contatori agli effettivi utilizzatori comporta un immediato risparmio sulla spesa corrente, perché non arriveranno le bollette di ottobre, novembre e dicembre, e sarà tempestivo, perché il recupero comunque comportava tutta una serie di passaggio, per cui la tempestività che rappresentava Cintelli, l'immediatezza delle spese e la lentezza con cui arrivano le entrate, in questo modo si abbrevia l'incasso, e quindi si riporta, e questo è solo un piccolo esempio. Poi naturalmente andranno, rispetto ai consumi, concordate con il dirigente, implementate tutta una serie di buone pratiche sugli impianti esistenti, se sono accesi negli orari specifici, e quindi cercare di diminuire i consumi, e tutta una serie che poi insieme ai dirigenti che sono insomma preposti a questa attività andremo a individuare e poi ad attuare, per riportare già da subito in quest'anno una diminuzione dei consumi, ma più che altro per innescare un meccanismo virtuoso. Come diceva Stella Scarnici, il discorso delle rottamazione delle cartelle, per noi ammonta, è stato quantificato nel frattempo, ammonta a 350.000 euro, e per il resto più o meno sono azioni che stiamo individuando. Rispetto a quanto diceva il consigliere Martini, rispetto al taglio degli investimenti delle scuole, non è questa la previsione, perché già il bilancio dell'anno scorso era stato fatto con questo vincolo di extra, tecnicamente vi vorrei dire la parola giusta, non vorrei sbagliare, extra deficit, e quindi già l'anno scorso, purché ci fosse la disponibilità, non erano stati utilizzati quota parte degli utili di fine bilancio. Questo non vuol dire che noi interverremo in quelle che sono le nostre priorità, magari anche cercando negli enti superiori possibilità di cofinanziamenti. Rispetto alle tariffe dell'IRPEF, era possibile quest'anno poter fare degli aumenti, ma abbiamo scelto in questo momento di non fare aumenti. Rispetto all'attento utilizzo delle risorse umane, quello è un obiettivo che ci siamo dati. Ora, onestamente, io non so se in questo momento Cintelli ha il dettaglio di come viene l'economia di spesa di 10.000 euro, ma io non sono in grado. Proviamo se...
bisogna che parli con me.
Sì, quello bisogna approfondirlo un attimo, e poi cioè, sulle spese del personale fino verso settembre-ottobre, diciamo, previsioni definitive non si fanno troppo bene, perché c'è da capire effettivamente quelli che vanno in pensione, effettivamente poi quant'è la minor spesa, e a quel punto lì, cioè, se ci sono, ci saranno di sicuro ulteriori risorse, si potranno anche utilizzare, ma sempre bene sul personale essere cauti a ridurre spese dai vari capitoli di bilancio.
Mi sembra di non avere più o meno risposto. Grazie.
Grazie all'assessore, grazie al dottor Cintelli. Cedo la parola al sindaco.
Allora, grazie Presidente.
Allora, grazie Presidente. Comincio questo intervento con un ringraziamento che a me pare doveroso all'assessore al bilancio Paola Romei, per il lavoro scrupoloso, attento, severo che ha portato avanti in queste ultime settimane per consentire a tutti noi di arrivare al Consiglio di questa mattina con una proposta di equilibrio e di variazione di bilancio seria e scrupolosa. Ringrazio gli uffici comunali per l'impegno profuso, in modo particolare il responsabile del servizio economico finanziario, dottor Paolo Cintelli, e il suo staff, che hanno lavorato con grande impegno nelle settimane passate. Come abbiamo appreso con chiarezza dall'intervento dell'assessore e soprattutto dalla visione e dallo studio dei documenti, la condizione economico-finanziaria dell'ente è molto delicata. Una condizione, una situazione che devono essere compiutamente e responsabilmente note a tutti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, perché soltanto partendo da un'evidente consapevolezza e conoscenza dello stato attuale si possono intraprendere strade correttive e raggiungere obiettivi di miglioramento. Rispetto a questa situazione di criticità, come ha già rilevato l'assessore, dovranno essere messe in atto sin da subito una serie di misure per controllare le utenze di consumo degli edifici pubblici, che risultano costituire un onere pesante per l'ente. La spesa corrente, contemporaneamente mettendo in atto sistemi di implementazione delle riscossioni, che hanno cifre, come ben si comprende dalla documentazione, ancora troppo basse, e del recupero delle riscossioni mancate, procedimento questo che in passato ha faticato a concretizzarsi. Già procedere, come accennava poco fa l'assessore, compiutamente e rapidamente alle volture, alla gestione diretta delle utenze da parte delle società di vario titolo, soprattutto sportive, come previsto nelle convenzioni, costituirà un passaggio importante verso una migliore gestione del bilancio comunale. La variazione che è stata proposta ed illustrata dall'assessore comporta un impegno di spesa di circa 133.000 euro. Siamo stati obbligati a ricorrere alla variazione di bilancio perché era stato fatto un bilancio di previsione che copriva soltanto i primi 6 mesi della consigliatura e che aveva lasciato senza coperture finanziarie alcuni e strategici settori dell'ente. È chiaro che non abbiamo potuto rispondere compiutamente ed esaustivamente a tutte le richieste, ma abbiamo dovuto compiere delle scelte di priorità. Abbiamo scelto come destinatari di queste risorse aggiuntive alcuni settori come il sociale e la cultura che erano stati penalizzati nel bilancio di previsione e un capitolo come le manutenzioni che ci consentirà di intervenire nei prossimi mesi in alcune situazioni di criticità relative al decoro e alla qualità della vita urbana che sono per la nostra amministrazione un obiettivo importante da perseguire. I tecnici, e questo vorrei fosse noto a tutti i rappresentanti istituzionali, danno soluzioni tecniche, non danno indirizzi di natura politica. Quelle sono responsabilità che si prende la politica che è stata appunto individuata dai cittadini come temporaneamente responsabile della gestione di questo ente. Il nostro approccio è stato, nell'occasione di questa variazione, sarà in futuro un approccio della concretezza, in cui ogni progetto avrà una copertura economica e finanziaria, per cui quello che vogliamo fare e vorremmo fare per San Giovanni sarà finanziato e non prevederà progetti annuali finanziati in maniera parziale. Nel percorso di costruzione degli equilibri e della variazione come giunta ci è apparsa da subito evidente l'estrema rigidità del bilancio comunale, con poche voci di entrata, ma questo non era un fatto nuovo o non noto, ce lo aspettavamo. Quello che ci ha e mi ha sorpreso è la difficoltà della struttura di operare un controllo serio delle entrate, sulla riscossione delle entrate e sul recupero della riscossione mancata, a vantaggio dell'ente e che è una strategia, una strada che consente poi di attuare le politiche di indirizzo. Pertanto non soltanto dovremo mettere in campo tutte le energie e le risorse umane per trovare voci di entrata che al momento non ci sono, attraverso soprattutto il ricorso a finanziamenti pubblici di enti sovraordinati, ma dovranno essere riorganizzate le risorse umane e la struttura dell'ente in modo tale da essere in grado di controllare tutte quelle voci di cui ho parlato sopra e di cui ha parlato molto più diffusamente l'assessore Romei. L'organizzazione che andremo a costituire dovrà prevedere un dialogo tra i vari settori che dovranno lavorare in sinergia tra di loro, non a compartimenti stagni, non comunicanti. Perché, e questo è bene che sia chiaro a tutti, e i numeri lo esplicitano in maniera chiara, un aumento di spesa in un settore che non è stato controllato ha ripercussioni negative nelle possibilità di spesa di altri comparti e di altri settori. L'impegno tecnico, perché poi si parla anche di questo, legato agli equilibri di bilancio, ci impone un serio e responsabile percorso di risanamento, di riorganizzazione e di verifica dei conti del Comune, percorso che a mio avviso avrebbe dovuto essere intrapreso prima, come le relazioni del Collegio dei Revisori hanno più volte posto in evidenza anche in passato. È necessario e sarà necessario avere l'atteggiamento e l'attitudine del buon padre di famiglia che, dovendo fare conti con pochi soldi, controlla con precisione le spese, cerca di ottimizzare tutte le entrate che ha a disposizione, cercando di accrescerle ed aumentarle. Non è concepibile avere la sola attitudine alla spesa e non controllare i consumi quando ci sono entrate limitate e ristrette. L'assessore Romei, nel suo intervento che avete ascoltato tutti, in maniera appunto molto chiaramente e responsabilmente ha indicato a tutti noi la strada da percorrere con serietà e severità nei riguardi di questa cittadinanza. In questa situazione è necessario intraprendere, lei ha affermato, da subito azioni di controllo della spesa, recupero dei residui attivi per riportare la cassa in equilibrio, oltre naturalmente a guardare verso gli enti superiori, Regione, Stato, Europa, per cogliere ogni opportunità di finanziamento o cofinanziamento di progetti attuabili nella nostra città. Gli strumenti, come lei ha indicato, che metteremo in campo per raggiungere questi obiettivi sono naturalmente legati al recupero dei residui attivi, e ne ha già ampiamente parlato approfonditamente l'assessore, ponendo e sottolineando anche un aspetto di dovere civico del cittadino e di senso civico agli obblighi di pagamento, perché, come dire, è anche questo un aspetto che dovremmo far filtrare nella nostra cittadinanza. Noi ci impegneremo collettivamente perché la riscossione possa essere la più alta possibile, ma deve esserci dall'altra parte anche una cittadinanza consapevole dei propri doveri nei confronti dell'ente e quindi in questo senso appunto responsabile e collaborante. Poi naturalmente le azioni di controllo della spesa come priorità alla verifica delle utenze delle fonti energetiche. Come dicevo prima, chi non controlla i capitoli assegnati penalizza un'intera città perché obbliga a restringere gli investimenti in altri capitoli e in altri settori. Poi ancora mettere in pratica, mettere in atto buone pratiche che consentano di diminuire i consumi anche nel rispetto dell'ambiente. E poi ancora la predisposizione appunto della Pago PA, che è un applicativo appunto che poi sarà presentato, mi immagino, nelle prossime settimane. Inoltre, in ultimo, lo strumento che noi riteniamo e speriamo possa essere uno dei più efficaci, che è questo comitato appunto delle posizioni organizzative che si riunirà mensilmente. La prima riunione appunto addirittura la presenza del Collegio di Revisione dei Conti ci sarà venerdì prossimo, che dovrà controllare che, come dire, questa condizione di equilibrio sia conservata e sia mantenuta. In un contesto naturalmente come quello descritto, di ristrettezza di bilancio, di poche entrate e di necessità appunto di un percorso di riorganizzazione e verifica dei conti del Comune, sarà per noi prioritaria e una seria e responsabile scelta delle priorità sulle quali intervenire, di cui devono essere consapevoli i rappresentanti delle istituzioni e i cittadini. Di fronte a una condizione quale quella che stamattina è stata chiaramente descritta e definita, è necessario compiere delle scelte di priorità nei riguardi appunto della nostra cittadina. Ritengo che se responsabilmente tutti, istituzioni, struttura amministrativa, cittadini, lavoreranno con impegno, serietà e spirito di collaborazione in questa direzione tracciata, la strada per risanare il nostro bilancio comunale sarà più facilmente percorribile e gli obiettivi prefissati saranno raggiunti. Grazie.
Ringrazio il Sindaco per il suo intervento. Se non ci sono altri interventi di altri consiglieri, procederei con le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? 10. Contrari? 3. Astenuti? 0. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 10. Contrari? 3. Astenuti? 0. Bene, il Consiglio approva la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Passiamo al